Buongiorno dottore! Consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
Ma buongiorno anche oggi al dottor Michele Pizzinini, che è qui nei nostri studi. È venuto in maniera, insomma, splendida, no? Versione natalizia.
Davvero!
Perché sono già in ferie.
Esatto, è rilassato perché è già in ferie.
E qui... poi vedo voi.
Esatto, bravo. Benissimo. E poi, insomma, lo diciamo che ci ha preso proprio per la gola, ci ha portato dei cioccolatini buonissimi.
Quindi doppiamente
dovevo
grazie.
Un segreto.
Vabbè, io lo dico subito. Sì.
Hai capito che la nostra Francesca non riesce proprio a tenerlo.
Sì, l'unica a prenderla per la gola, no?
Bravo,
sì, appunto, bravo.
Tutti i sensi.
Sì. Allora. Beh, questa è carina.
Dottor va bene. Michele Pizzinini, è un piacere ritrovarla ovviamente anche in questa giornata, anche
piacere
perché
mio.
Grazie. Il tema ovviamente ha a che fare proprio con le feste di Natale, quindi insomma, cosa e come potremo mangiare anche insomma per rimanere comunque in forma. Ricordiamo subito che ovviamente i nostri radioascoltatori possono partecipare.
Ma certo, se avete voglia potete chiamarci in diretta allo 0461 39 11 86 oppure anche mandare un bel messaggio al 366 12 61 060.
Allora, dottor Michele Pizzinini, con il mio vassoietto di cioccolatini sotto gli occhi mi chiedevo, a Natale allora possiamo trasgredire?
Sì, lo dicevano ecco. Anche i romani, che semelin anno licet insonire, nel senso che ogni tanto bisogna proprio sgarrare. Quindi ricordo sempre che non è da Natale a Capodanno che noi ingrassiamo e che ci roviniamo la salute, ma piuttosto da Capodanno a Natale, quindi dovremmo fare i bravi durante l'anno, anche se per una settimana è trasgredissimo, a parte che quest'anno sarà piuttosto limitata, saranno limitate anche le trasgressioni, però ovviamente questo è un periodo dove inevitabilmente qualche cosa si mangia di più e quindi di sicuro non è questo il periodo, ripeto, dove si fanno i grandi danni.
Beh, poi insomma quest'anno a maggior ragione ci coccoleremo un pochino con le cose buone.
Certo, no, l'obiettivo è proprio quello di fare eventualmente dei pasti che siano appaganti e che nello stesso momento non siano troppo pesanti da un punto di vista digestivo e, se vogliamo, anche da un punto di vista calorico. Quindi così entrando subito nel tema del pasto del pranzo o della cena della vigilia, consiglio sempre di partire magari con un antipasto piuttosto leggero. Molte volte si fa l'errore di partire magari con dei cibi piuttosto pesanti, quindi ricchi di grassi, ricchi di proteine, che impegnano lo stomaco subito e quindi ci roviniamo un pochettino quello che è il resto del pasto. Quindi preferibile sarebbe ad esempio affrontare la partenza della cena o del pranzo con un antipasto leggero, magari a base di verdure, evitando magari i fritti, i formaggi, i salumi, perché sarebbero tendenzialmente più impegnativi dal punto di vista digestivo. Cosa più semplice invece andare, non so, con una cosa tipo non so, un'insalata di mare magari, oppure fare un polipo con la rucola o le olive, degli scampi con le verdurine, cioè cose di questo tipo, dove indubbiamente c'è un piccolo apporto proteico e soprattutto poi si fa un po', se vogliamo, di volume, di massa con una verdura, oppure una cosa come potrebbe essere associare l'ananas, la mela con un finocchio, con cose, se vogliamo, ecco, il carciofo, che in questo periodo è particolarmente buono e prelibato. Quindi un antipasto leggero, magari con un goccino d'olio, in modo da non ammazzare appunto la digestione.
Quindi questo per quanto riguarda l'antipasto, ma ci sono delle caratteristiche da rispettare per il pranzo di Natale o la cena della vigilia?
Sì, come dicevo, bisogna rispettare certi criteri, perché molte volte non conosciamo i tempi di digestione, quindi più un alimento è cotto, quindi i tempi di cottura tendono a rendere l'alimento più difficile da digerire. Mi spiego, molte volte noi usiamo il lesso oppure il per gli anziani. Però per ogni alimento c'è un punto di cottura dove è massima la digeribilità. prendiamo l'esempio dell'uovo, che è molto semplice e banale, che in questo contesto forse del Natale non c'entra molto, però l'uovo alla coque con una cottura breve è più digeribile che non l'uovo crudo, ed è molto più digeribile che non l'uovo sodo oppure l'uovo fritto. Quindi per tutti gli alimenti, così è anche per la carne. La carne è più digeribile quando è scottata, una cottura breve e rapida, ed è molto più digeribile che non la carne lessa oppure, ecco, il brasato, l'arrosto. I tempi di digestione si prolungano decisamente. Allo stesso modo, quanto più una carne ricca di grassi, ad esempio, anche quella tanto più risulterà difficile da digerire. Quindi in questo periodo dove magari si pensa ad un brasato, o qualcuno so che gradisce molto anche il carrello dei lessi, i vari tipi, le tipologie, ecco che queste sono cose più difficili da digerire che non ad esempio un roast beef, dove la carne non subisce questi processi di cottura che la rendono più pesante, se vogliamo.
Ecco, quindi che cosa caratterizza la digeribilità di un alimento?
Allora, la digeribilità, come vi dicevo, dipende un po' dalla composizione dell'alimento, quindi più un alimento è ricco di proteine e di grassi, tanto più rimane nello stomaco, e poi la modalità di cottura. In questo senso, allora, i carboidrati, il piatto di pasta o di riso è più facile da digerire. Allora, ecco che allora per la cena di Natale, se noi vogliamo partire con un antipasto più leggero, dove siano presenti, ad esempio, delle verdure che ovviamente non hanno proteine, non hanno grassi, la cosa è molto, molto più facile, meno impegnativa dal punto di vista digestivo. Poi introduciamo ad esempio il primo piatto, che potrebbe essere un risotto, oppure potrebbe essere appunto della pasta. Pensiamo, in genere in questo periodo cena di Natale, il pranzo di Natale molte volte è a base di pesce, proprio perché nella cultura, diciamo, il giorno di Natale dovrebbe essere un giorno più di magro, di digiuno, dove la carne teoricamente dovrebbe essere meno preferita rispetto al pesce. Quindi pensiamo ad un risottino, a carciofi, gamberetti, un risotto che abbia una facile digeribilità, quindi con pochi grassi, e questo accenno di proteine, questo che caratterizza il gusto. Potrebbero essere dei ravioloni di pesce con ragù di gamberi, ad esempio, cioè tutta una serie di cose facili da digerire, che non appesantiscano troppo la nostra digestione, perché altrimenti non arriviamo in fondo a questo pasto che inevitabilmente è molto ricco di calorie. Quindi per le persone che invece facessero un menù di carne, ecco che allora potremmo pensare invece che alle classiche lasagne, dove appunto c'è della besciamella, del ragù, eccetera. Allora potremmo pensare a delle lasagne al pesto o al radicchio, cioè una cosa più facile e meno impegnativa. Un risottino, come si diceva prima, ecco, a carciofi o il radicchio, o dei tortellini. Vedo già che
io sto per
tante
svenire.
Cose buone, sì,
cioè,
sì,
ho
sì,
una
sì,
fame incredibile. Questo elenco delizioso, devo dire, che un po' mi mette in
poi
difficoltà.
È vero, anche i carciofi non ci si pensa tanto forse nel menù di Natale, però effettivamente sono di stagione, sono buoni. E a me poi personalmente
l'anno scorso
piacciono.
Ecco, abbiamo fatto dei carciofi crudi con un po' d'olio, un po' di sale, una cosa veramente, carciofi, mi ricordo, dei gamberetti, era stata una cosa particolarmente gradita, semplice, banale, di facile esecuzione, e nello stesso momento così abbastanza simpatica, innovativa,
certo,
se vogliamo.
Un po' diversa effettivamente.
Stuzzicheremo il vostro palato ancora tra poco.
Restate con noi. Buongiorno dottore, si riprende quindi l'appuntamento in versione prenatalizia, in cui oggi non è che parliamo giustamente di diete, di sistema immunitario, di altre cose, cerchiamo invece di dare qualche bel suggerimento ai nostri amici per godersi anche queste giornate, che comunque saranno di feste, ci vedranno a tavola in maniera anche più sana, forse, no?
Dobbiamo gratificarci, soprattutto quest'anno.
sì, hai ragione, hai ragione.
Sì, e se lo dice il nostro dottor Pizzinini, è vero. Allora, caro il nostro dottore, abbiamo parlato dell'antipasto, abbiamo parlato anche di primi, di secondi, forse resta un pochino da capire anche che cosa mettere in tavola quando parliamo di contorni e di dolci. Cosa ci consiglia?
Ma allora, in giornate come queste non è che dobbiamo fare l'educazione alimentare, quindi il contorno potrebbe essere anche una cosa rapida, facile, niente di particolare, quindi potrebbe essere più che altro una cosa, diciamo, un po' sfiziosa, fare ad esempio un finocchio con arance e mele, oppure dei finocchi gratinati, della cicoria, del radicchio grigliato, oppure immaginatevi un po' di cavolfiori con un po' di fantasia, ci mettiamo un po' di noci, eccetera, cioè una cosa più che altro così per cambiare un po' la bocca durante il secondo. E per quanto riguarda i dolci, direi che su questo lascio che gli ascoltatori si sbizzarrischino, però, perché voglio dire, porre dei limiti in queste giornate direi che
no,
non è
il caso. Secondo
quindi,
me no.
Zeten è un classico, il panettone bisogna, cioè questa giornata va così, e quindi trasgredite.
Oh, che bello!
Cioè, se lo dice il dottore ci crediamo, sì. Poi io anch'io sono d'accordo che è vero che una settimana, 10 giorni, poi dopo si ritorna un po' tutti.
Purtroppo sì.
A mangiare normalmente, no?
Certo.
E poi tocchiamo un altro tasto che sicuramente la fa da padrona, insomma, durante le festività, nello specifico del Natale. Parliamo di bevande alcoliche. Cosa bere e come bere?
Allora, sulle bevande alcoliche dobbiamo stare in effetti un po' attenti, perché molte volte vengono prese un po' sotto gamba. Noi dobbiamo considerare che l'alcol apporta tanta energia, oggi fanno anche i camion che vanno ad alcol, un grammo di carboidrati, di pane per capirci, sviluppa 4 calorie, un grammo di burro ne sviluppa 8, un grammo di alcol 7, quindi l'alcol si comporta quasi più come il burro che non come il pane, per capirci, e soprattutto da un punto di vista metabolico l'alcol è una sostanza che non è importante come i carboidrati, le proteine, eccetera, ma è semplicemente energia pura, quindi il nostro fegato prende l'alcol e lo trasforma immediatamente in trigliceridi, quindi in grasso. Ovviamente in occasioni di questo tipo noi direi che le bollicine sono un classico, prendiamo possibilmente bevande buone. Sappiate che ad esempio il prosecco ha una quantità di zuccheri maggiore rispetto allo spumante, e quindi al Trento DOC, per capirci, e quindi in proporzione è quasi da preferire, direi, il Trento DOC rispetto al prosecco, anche se il prosecco rimane pur sempre una cosa un attimino più agile, più veloce rispetto a uno spumante un po' più strutturato. E niente, state attenti, perché poi è inevitabile che magari con il primo piatto si incominci con un vino bianco, poi con il vino rosso, eccetera, quindi è facile sbagliarsi con l'alcol, e si finisce poi con il grappino, qualche superalcolico, qualche cosa che in questo contesto direi è quasi inevitabile. Questo spero non venga interpretato come un'istigazione delinquere, però direi che fa parte ormai delle nostre tradizioni. Vale la pena comunque porre sempre un attimo di attenzione, perché con l'alcol si fa in fretta, insomma, a raggiungere il limite, quindi attenti a non esagerare.
Con moderazione.
Sì,
ma certo.
Direi di sì.
Allora, poi, come dire, abbiamo mangiato antipasto, primi, secondi, contorni, dolci, abbiamo fatto i nostri brindisi, quindi abbiamo mangiato, stiamo bene, siamo,
belli pasciuti.
Ecco, esatto. A questo punto ci chiediamo, il giorno dopo, che si fa? Bisogna fare del movimento?
Allora, quello che consiglio io è fare magari una passeggiata preventiva, cioè se io avessi la possibilità, per esempio, di andare il pomeriggio del 24 a fare una passeggiata, ecco che è l'occasione per svuotare i nostri muscoli di quel glicogeno muscolare, per cui alla sera cena, mangiando ogni ben di Dio, vado a rifare quelle scorte di glucosio, quelle scorte di zucchero dentro nei muscoli, e quindi parzialmente questo glucosio viene ad essere smaltito dall'attività fisica precedente. È importante fare l'attività fisica dopo il pasto eventualmente, ad esempio facciamo il pranzo di Natale, se fosse possibile direi che fare una passeggiata nelle ore successive mi permette di controllare meglio questa eccessiva entrata in circolo di zuccheri, perché è inevitabile che entreranno tante calorie, e quindi è ho il tempo, la possibilità di smaltirle più rapidamente e più efficacemente. Mentre la passeggiata che io vado a fare il giorno dopo, direi che quella serve a relativamente poco, perché ormai i giochi sono stati fatti, nel senso che o l'attività fisica è in prossimità del pasto e allora controlla i nostri picchi glicemici con più facilità, in alternativa quando la passeggiata è il giorno dopo, ovviamente anche qui sempre meglio di niente, però non è così efficace nel prevenire quelli che potrebbero essere questi effetti di accumulo di energia, di grassi, di carboidrati, di alcol e quant'altro.
Quindi insomma non cadete in tentazione e subito dopo aver mangiato non mettetevi sul divano.
No, perché questo è un po' un classico, dopo un po' cala la conversazione.
Sì. E cala anche la palpebra.
Esatto. È un pochino, sì. Vai di copertina di film di Natale e poi arriva alle 6 di sera.
E patatrac, no? Vabbè, insomma, quindi cerchiamo invece, no, magari di vincere
con
un po' la
tutti
pigrizia.
I limiti di questi giorni, però tanto è concesso muoversi un po' attorno a casa, quindi uno può anche dire faccio il giro.
Certo, nel limite del possibile, la passeggiatina, una mezz'oretta, magari dopo la penichella, certo, del giorno di Natale, vado a farmi una passeggiata verso le 4, 4 e mezzo, potrebbe stare. È più efficace che non la passeggiata del giorno
di
Santo Stefano.
Quindi ci concede anche la penichella e poi la passeggiata. Oh, vabbè, non subito, oggi... subito, è proprio buono.
Ma è buonissimo, sì. Oggi, dottor Pizzinini.
Ma se fossi cattivo con voi dovrei esserlo anche con me.
Va bene, no. Bravo.
Ma e poi, no? Quindi insomma, allora vinta la pigrizia, fatta la passeggiata il giorno di Natale, il giorno dopo magari appunto a quel punto possiamo stare un po' più tranquilli, nei giorni successivi cosa dobbiamo fare?
Ma allora, credo che qualche volta saltare anche un pasto, quindi... una volta si aveva paura quasi a parlare di digiuno, oggi in realtà il digiuno è stato un po' rivalutato, nel senso che poi magari nelle prossime trasmissioni avremo occasione di parlarne in maniera anche un attimino più estesa.
Infatti ricordiamo che magari anche il tema proprio del digiuno sarà oggetto poi dell'intervento del 13 di gennaio, così intanto lo ricordiamo.
Così intanto ripasso. E no, ecco, ricordo sempre che noi fondamentalmente siamo degli animali programmati per digiunare, quindi in passato il fatto di avere così dei momenti dove c'era una certa abbondanza di cibo, i momenti invece certi giorni dove non si cacciava niente, quindi è più straordinario direi la regolarità dei nostri pasti con colazione, pranzo, cena eccetera, piuttosto che un comportamento così più discontinuo, dove c'era il giorno dove magari si aveva più occasione di mangiare quantità di cibo più abbondanti, magari il giorno successivo meno abbondante, e il fatto di saltare un pasto occasionalmente, come potrebbe essere la sera del pranzo di Natale, ormai sono ancora sazio, non mangio niente, vado avanti a mangiare il giorno successivo, e potrebbe essere direi quasi una soluzione anche da un punto di vista proprio digestivo, quindi sovraccaricare ulteriormente con la cena sarebbe quasi inutile, quindi in certe circostanze direi che saltare un pasto, diciamo queste almeno 10-12 ore di digiuno permettono all'organismo di riposizionarsi. Perché se noi continuiamo a caricare giorno dopo giorno con questi eccessi di tipo calorico, ovviamente più facilmente poi l'organismo a un certo punto con tutta questa energia non sa cosa farne, ecco che si mette a produrre grasso e quindi tenderà ad accumularla. Se invece noi diamo una certa discontinuità e quindi al pasto abbondante del pranzo saltiamo la cena, andiamo avanti il giorno successivo, magari facciamo la colazione, facciamo la passeggiata, e poi magari di nuovo capita che in un'altra giornata successiva al Natale, prima del Capodanno, facciamo un'altra serata di digiuno. Ecco che questo ripristina un po' di elasticità metabolica e quindi allena un po' tutte le nostre vie che, oltre che accumulare, favoriscono invece lo smaltimento dei grassi.
Quindi in questo modo possiamo dire che digiunare non è pericoloso, vale a dire esiste un modo giusto allora di digiunare.
Sì, esiste un modo giusto e direi che in questo contesto saltare il pasto non succede niente, perché non è assolutamente pericoloso. Una volta, ripeto, si tendeva un po' a drammatizzare, in realtà noi siamo assolutamente in grado di saltare, saltare un pasto. E ripeto, probabilmente ci sono più dei benefici che non degli svantaggi. La prossima occasione descriveremo, ecco, in maniera più dettagliata come va fatto il digiuno intermittente. Adesso in questo momento non c'è nemmeno il tempo, però direi che è un comportamento quasi consigliabile. Quindi saltare la cena in un giorno dove si carica tanto, oppure il giorno di Capodanno mangiamo tanto, anche se il giorno successivo non mangiamo, saltiamo il pranzo del giorno di Capodanno, non potrebbe essere che un vantaggio, si riprende col mangiare piuttosto un qualcosa di leggero il giorno del primo di gennaio, in sostanza.
Certo, mi sembra un ottimo consiglio, anche perché a volte poi...
Sì, banale se vogliamo, così, no? però effettivamente... tante volte ecco, anche le mamme mangia qualcosa, eccetera, come se ci fosse...
come se ci fosse il pericolo di deperire,
sì,
in 10 ore.
Succede niente, in
ma caspita, abbiamo terminato la nostra puntata con il dottor Pizzinini, che ovviamente risentiremo a gennaio, quindi le auguriamo anche ovviamente un buon Natale e delle ottime feste.
Delle ottime feste, delle ottime libagioni. tanti auguri a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Un buon anno anche, cioè un buon Natale e anche un buon anno, perché non avremo altre occasioni di risentirci.
Assolutamente. Grazie, quindi alla prossima, e anche da parte nostra buone feste.
Grazie, tanti
Ciao.
Auguri.
Buongiorno dottore. Consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno, dottore!